Oggi, cari amici, si va per Castelli. Siamo in Friuli Venezia Giulia, più precisamente a Duino, per andare alla scoperta del meraviglioso castello che sembra uscito da una favola di Walt Disney. Antichissimo santuario del culto celtico della luna e del sole, il promontorio di Duino fu conquistato dalle legioni romane nel corso del primo secolo a.C., dopo strenue lotte con gli Istri. Nel Medioevo Duino divenne feudo imperiale e intorno all'undicesimo secolo fu costruito, per volere del patriarca di Aquileia, quello che oggi viene chiamato il Castello Vecchio, su un piccolo promontorio. Distrutta nel 1476 durante una delle feroci battaglie fra veneziani e saraceni, della prima fortezza non ne restano che alcune romantiche rovine nella fitta boscaglia che, chiuse al pubblico per anni, oggi sono di nuovo visitabili e vale davvero la pena fare una passeggiata per lo stupendo panorama mozzafiato che spazia su tutto il Golfo di Trieste. Arroccato sulla roccia carsica e proteso a picco sul mare è invece il Castello Nuovo, sorto nel 1395. La sua storia si lega alle vicende dei secolari proprietari, i principi della Torre e Tasso, Turn und Taxis, condottieri nelle guerre turche, promotori di grandiose opere di bonifica nel Goriziano e grandi mecenati, letterati, fondatori di scuole, conventi e istituzioni. A loro si deve l'incessante vocazione culturale del maniero. Teresa Maria Beatrice della Torre Hofer Valsassina, parente dei Bonaparte, artista colta e sensibile, lo trasforma in un vero e proprio tempio dell'arte, quando viene acquistato dalla famiglia in seguito al matrimonio tra Alessandro e Marie, la figlia di Teresa. Cominciarono infatti ad aprire i salotti della loro dimora, queste illustre signore, e scrittori, musicisti arricchirono le sale, e così chiunque avesse a che fare con l'arte era il benvenuto. Vennero così ospitati all'interno del castello i due compositori d'eccezione, Johann Strauss e Franz Liszt, gli scrittori Mark Twain, Paul Valéry, Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, e reali come Elisabetta d'Austria, più conosciuta come Sissi, all'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria, i conti di Chambord, i reali del Belgio e molti altri ancora. Nonché il poeta Rainer Maria Rilke, che per parecchio tempo soggiornò come ospite della principessa Marie e con la quale ebbe uno scambio epistolare che durò per ben 17 anni. Raimondo, figlio di Marie, continuò la tradizione materna e ospitò anche gli illustri personaggi nella sua dimora, tra cui il principe Carlo del Galles, erede al trono d'Inghilterra. Dopo la morte di Raimondo, il castello è diventato la dimora fissa di suo figlio Carlo Alessandro della Torre Tasso, duca di Castel Duino, nato nel 1952, sposato con Veronique Lanz, dalla quale ha avuto tre figli: il principe Dimitri, nato nel 1977, che gestisce oggi personalmente il castello, Massimiliano e Costanza, che oggi hanno rispettivamente 51 e 41 anni. Grazie al suo ambiente naturale e al fascino che deriva dal fatto che è al tempo stesso un vecchio maniero e una dimora dove si vive, il castello di Duino è certamente uno dei più interessanti castelli d'Europa. Ma prima di entrare e visitare questa meraviglia, facciamo un passo indietro, perché molto interessante è la storia di questa famiglia Turn und Taxis, o per dirla all'italiana, della Torre Tasso. E sono sicura che catturerà la vostra attenzione. Siamo nel 1290, precisamente a Bergamo. Omodeo Tasso fonda la Compagnia dei Corrieri Bergamaschi, che in pochi lustri divenne la migliore organizzazione per lo scambio della posta. Il servizio dei corrieri a cavallo venne riordinato, garantendo precisione, regolarità e puntualità nel recapito delle corrispondenze. La fama della famiglia Tasso valicò le Alpi, tanto che nel 1500 ottenne la concessione dei servizi postali per tutto il territorio sottoposto al dominio degli Asburgo. Il sistema tassiano, che prevedeva il pagamento del costo del servizio postale a carico del destinatario, si estese quindi agli attuali territori della Spagna, del Portogallo, della Germania, dell'Austria, dell'Ungheria, dell'Italia, delle Fiandre, della Provenza e della Borgogna. I cavalli della compagnia, lanciati al galoppo lungo le piste d'Europa, erano una costante della quotidianità e si distinguevano dagli altri per la pelle di tasso che i cavalieri recavano come copricapo. La più importante creazione della famiglia Tasso è l'organizzazione di un servizio postale modernamente inteso, con corrieri e diligenze che viaggiavano continuamente senza sosta 24 ore su 24, con cambi tipo staffetta. Un'idea imprenditoriale unica nel suo genere e per l'epoca davvero rivoluzionaria. Spetta a Francesco Tasso l'onore di avere istituito il servizio postale nell'impero tedesco al tempo dell'imperatore Massimiliano I e poi di averlo migliorato sotto l'imperatore Carlo V. Fu così che il nome Tasso fu germanizzato in Turn und Taxi e l'egemonia di questi bergamaschi si affermò sulle coste europee tanto che, con speciali convenzioni, venivano precisate le strade postali affidate ai corrieri. Ed è proprio dal nome Taxis che ha origine il nome delle vetture che si noleggiano, i taxi per l'appunto. Mentre invece il colore giallo dell'insegna degli uffici postali è dovuto alle diligenze che trasportavano la posta che per essere riconosciute erano dipinte di giallo. Quando l'attività fu ceduta allo Stato italiano si mantenne lo stesso colore per identificare questo tipo di attività. Dopo queste curiosità, torniamo al castello. Il castello di Duino si presenta alla vista come una costruzione massiccia su cui svetta la torre cinquecentesca. Su questa torre si legge ancora una lapide commemorativa del III secolo d.C., collocata in occasione di una visita dell'imperatore Diocleziano. Attraverso il primo portale percorro a piedi il lungo viale che, attraverso un altro arco mi mette nel grazioso e raccolto cortile da dove inizio la visita. Si possono visitare circa 18 sale, tutto il resto del castello è residenza privata. Comunque dense di testimonianze della storia centenaria dei principi della Torre Tasso e dei loro antenati. Di grande effetto la scala elittica del Palladio, capolavoro di architettura. Il forte piano del 1810 sul quale suonò Liszt, interessante anche la ricca biblioteca, gli arredi, i quadri, gli oggetti preziosi e i ricordi raccolti per secoli che gli conferiscono un'atmosfera elegante e calda, e lo straordinario panorama sul golfo che si può ammirare dai bastioni esterni a picco sul mare e dalla terrazza panoramica della torre che si poggia su un avamposto di guardia romana del periodo di Diocleziano. Come ogni castello, che si rispetti, anche Duino ha una leggenda da raccontarci, una leggenda legata al vecchio maniero. La leggenda della Dama Bianca, la sposa di un signore crudele e violento, che un giorno, in un impeto di collera, la scagliò giù dalle mura del vecchio castello. Ma il cielo non permise che la sventurata si sfracellasse sulle sottostanti rocce e la trasformò in pietra. Alla base della rupe si può ben vedere dal mare, difatti, una roccia dalle forme di donna velata, in atteggiamento mesto. La leggenda continua raccontando che alcune notti la Dama Bianca si rianimi e vaghi disperata per i ruderi del castello cercando la culla del suo bambino. Un'altra storia è legata allo scoglio di Dante che si trova nell'insenatura tra il vecchio ed il nuovo castello e che con la bassa marea si raggiunge per mezzo di una stretta lingua di roccia. Pare che su questo scoglio venisse a meditare il sommo poeta nel periodo in cui sarebbe stato ospite dei signori di Duino. Mi inoltro ora nel grande parco, impreziosito dai suoi viali romantici pieni di statue e reperti archeologici, dalle terrazze e dagli spalti aperti sull'immensità del mare, dove si possono ammirare distese multicolori di fiori di ogni specie, che costituiscono pittoreschi e suggestivi giochi cromatici nella classica vegetazione mediterranea. Da qui si accede anche al bunker, costruito costruito durante la Seconda Guerra Mondiale nella roccia a picco sul mare e che, grazie a pazienti e delicati lavori di recupero e di restauro conservativo, è stato trasformato in un suggestivo mini museo con cimeli d'epoca che sono esposti in una grande sala, ben 400 metri quadrati, scavata a 18 metri di profondità. Fu costruito dai tedeschi a difesa della base di Sistiana contro un eventuale sbarco alleato. La Venezia Giulia faceva parte della zona di operazioni Adriatisches Küstenland. Molti abitanti locali, prima che il bunker fosse armato di cannone, si rifugiavano all'interno quando scattava l'allarme per i bombardamenti. Ma non si parla di Duino senza nominare la famosa passeggiata Rilke. Il sentiero intitolato al poeta boemo, inaugurato nel 1987, che si estende per 1700 metri e permette di accedere alla riserva naturale che va da Duino a Sistiana. Siccome il percorso è pianeggiante, decido senza indugio di lasciarmi coinvolgere da questa meraviglia della natura. Candide rocce a picco sul mare, profumi avvolgenti della macchia mediterranea, scorci indimenticabili con cui lo sguardo entra nel blu e spazia su tutto il Golfo di Trieste, mentre mi perdo a guardare le falesie di Duino, formate come l'intero altipiano carsico da rocce carbonatiche, nate dalla sedimentazione di gusci di animali sul fondo di un mare poco profondo. Un sentiero plasmato nella bianca mole del calcare dal pungente vento di bora d'inverno e dal caldo sole d'estate che rivela improvvisa la bellezza del Carso triestino, dove macchia mediterranea, flora illirica e centroeuropea convivono in una varietà di forme e colori uniche al mondo. Cammino estasiata dalla natura che mi circonda ed ecco che giungo alla meta. Dall'alto del sentiero si apre davanti a me la meravigliosa baia di Sistiana. Il paese ha origine romana e già all'epoca era una località che accoglieva i patrizi che vi si recavano per la villeggiatura, tanto che alla periferia del paese vi sono i resti di una villa. Nella baia erano state aperte nel II secolo alcune cave che servivano per la costruzione e l'ampliamento delle vicine città. È un ampio tratto di spiaggia di piccoli ciotoli, in cui il mare entra con la sua trasparenza cristallina e il suo colore azzurro-verde dai riflessi dorati. Nel piccolo porto si stagliano gli alberi maestri delle barche a vela, mentre il verde della vegetazione circostante crea un contrasto di colori molto forte e nello stesso tempo unico. Lascio il sentiero e scendo sino alla baia, dove trovo alcuni graziosi ristorantini in cui si possono gustare le prelibatezze che il mare ci offre. La spiaggia è attrezzata al meglio ed il mare non è profondo, quindi adatto anche ai bambini. La sera merita rimanere fino a tardi per perdersi nei caldi colori del tramonto e poi lasciarsi andare alla vivacità della movida notturna che durante tutta l'estate anima con musica e intrattenimento tutta la costa. Se però cercate pace, ci si può spostare nelle limitrofe spiaggette libere sotto le falesie, paradiso per i naturisti, ma anche per coloro che cercano un angolo di solitaria tranquillità. Insomma, c'è davvero la possibilità di soddisfare qualsiasi desiderio ed esigenza. Dopo un buon piatto di spaghetti allo scoglio, accompagnato da un calice di bianco frizzante, è tempo di tintarelle e relax. Quindi mi cerco un posticino tranquillo dove posizionare il mio telo, mi sdraio e, lasciandomi cullare dal dolce rumore delle onde, vi do appuntamento al prossimo giro. By the past time.
Try making this work, and all I ever wanted was for you to.